Browns' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Benvenuti all'episodio numero 8 del True Blue Show. Stasera una puntata ricchissima, tanto ricca da averla addirittura dovuta posticipare di un giorno rispetto alla nostra normale programmazione. Ieri era tutto pronto, ma la conferenza stampa, anzi forse è meglio dire la dichiarazione effettuata da Romo nel tardo pomeriggio di ieri appunto, ci ha convinto a rimandare tutto ad oggi per poter avere tempo di assimilare le sue parole e poterne discutere con voi proprio oggi. A parlarne con me abbiamo ospite Luca Barbieri, che non, sicuramente non poteva mancare il tifoso della strada in questa occasione. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, ciao a tutti della strada.
A farci compagnia anche il coach degli Highlander di Venezia, Marco Volpi, che completa così la massiccia presenza dello staff di True Blue questa sera. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
E per concludere, ai noi, una nostra vecchia conoscenza, Giacomo Giannecchini, con il quale parleremo anche del prossimo esordio di Goff. Ciao Giacomo e bentornato fra di noi.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Allora, cominciamo subito. La notizia del momento la sapete un po' tutti. Ieri a Dallas, in sala stampa, è comparso un Tony Romo che mai si era visto così tirato e provato emotivamente, per rilasciare una dichiarazione che in sostanza è un definitivo endorsement per Dak Prescott, un vero e proprio passaggio del testimone per il ruolo di starter quarterback dei Cowboys. Dopo la sua dichiarazione, Romo non ha poi voluto che gli fosse posta nessuna domanda, ha semplicemente letto il suo comunicato e ha lasciato il palco immediatamente. Ma salutiamo la musica ribelle di Eugenio Finardi, che compie 40 anni, la musica, non Finardi, lui ne ha sicuramente di più, e che abbiamo voluto omaggiare questa sera, e ascoltiamo la frase con cui Romo ha chiuso la sua dichiarazione prima di cominciare la nostra discussione.
You know, I feel like we all have two battles or two enemies going on. One with the man across from you. The second is with the man inside of you. I think once you control the one inside of you, the one across from you really doesn't matter. And I think that's what we're all trying to do. Thank you guys.
Allora, questa, dicevo, era la frase finale che ha chiuso l'intera dichiarazione, che potete ascoltare e vedere sull'articolo di Ennio che abbiamo pubblicato oggi sul blog. In sostanza Romo fa un passo indietro e si dichiara ufficialmente il backup di Prescott, passandogli di fatto lo scettro, senza però non lasciare trasparire una grande amarezza per questa sua nuova condizione, diciamo. Ma prima di entrare un po' nel dettaglio della dichiarazione di Romo e commentarla un pochettino più a fondo, vorrei da voi un'impressione sul momento in cui questa dichiarazione è stata rilasciata, cioè quando Romo sarebbe pronto per il rientro e le prime polemiche sarebbero potute montare, e sul metodo scelto per questa dichiarazione, di fatto senza lasciare alcuno spazio a nessuna domanda. Vi sembra una scelta giusta? Marco, partirei con te.
Ma è ovviamente... cioè, secondo me è stata una scelta comunque difficile, nel senso che dopo 10 anni di guida di Tony Romo dei Cowboys ci troviamo con un 8-1, cosa che non succedeva dagli anni 70, La squadra funziona, il gioco va, squadra che vince non si cambia, mi hanno insegnato e probabilmente questo è stato l'indirizzo che ha preso la società. Poi io forse un po' polemicamente posso anche girare la frittata vedendo comunque lo stadio sempre pieno, le magliette di Prescott che vanno vendute e JJ che si frega le mani, forse anche questo ha influito nella scelta.
Ok, Luca invece cosa ne dici? Scelta d'obbligo, scelta obbligata, insomma, ma anche il momento è quello giusto, insomma, era inutile farla prima questa dichiarazione.
Allora, innanzitutto io voglio fare complimenti con Romo per come ha gestito la conferenza stampa, ossia non ha dato nessun diritto di replica ai pseudogiornalisti e quant'altro, in quanto i giornalisti hanno veramente una valenza assolutamente ridicola. Quindi lui ha fatto bene a fare la sua dichiarazione e non voler far aggiungere altre stupidaggini o allusioni o mezze parole o qualcosa che avrebbe travisato il suo messaggio o quant'altro. Ha fatto proprio bene, bene, bene a fare così. Io ho sentito la sua dichiarazione e poi, come ben sapete, qua per strada di inglese ne mastichiamo poco, quindi ho dovuto ricorrere alle parole di Ennio per la traduzione e capire a fondo quello che diceva. Lui fondamentalmente non ha detto di essere fuori dai giochi, non ha detto che lui smetterà di giocare, non ha detto che lui andrà via da Dallas. Ha solamente detto che è un momento molto duro per lui perché che in questo momento Doug Prescott ha guidato la squadra ad un 8-1 che è veramente un risultato eccellente, sta giocando alla grande e ha una missione di quella che è la situazione attuale. Quindi io rivedrei un attimo quello che è il tutto nel sé, anche perché questa è una mossa secondo me che va prima di tutto a tutelare Romo stesso, in quanto al primo intercetto che avrebbe lanciato, immagino l'universo mondo sarebbe intervenuto per dargli addosso tutto quanto e a richiamare a gran voce Dak Prescott in campo. Quindi, secondo me, la mossa ci sta.
Ok, adesso poi dopo magari entriamo un pochettino più nel merito, nella sostanza della dichiarazione, magari poi facciamo anche un breve riassunto a beneficio di chi magari non ha letto l'articolo, magari si è perso qualche cosa. E Giacomo, invece tu da, come dire, osservatore esterno, mi sembra che la prima volta che ci eravamo sentiti su queste frequenze, eri dell'idea che una volta che Romo fosse pronto sarebbe dovuto rientrare lui e prendere comunque il suo posto. Sei ancora di quel parere? Gli eventi dopo un tot di partite hanno fatto cambiare la tua idea?
Sì, ero di quell'idea perché Romo ha le chiavi e dà la stabilità mentale superiore a quella che può avere un rookie come Prescott. Ho visto la dichiarazione e sono rimasto, tra virgolette, sorpreso, ma tra virgolette perché l'ho vista un po' diversamente da voi, perché secondo me Romo si è affidato ovviamente a un'agenzia stampa che gli ha creato qualcosa da leggere. Lo ha letto senza aggiungerci nulla perché è inutile che paghi delle persone e poi ci aggiungi delle stupidate tu. Quindi ha letto questa dichiarazione. Secondo me Romo l'ha letta perché aveva bisogno da spinte interne alla squadra di liberare Prescott e di lasciarlo lavorare tranquillo. E dall'altra il fatto di aprirsi un mercato, perché lui, secondo me, al contrario di quello che dice Barbieri, secondo me vuole giocare e vuole andare da qualche altra parte a giocare perché ha capito che con Prescott non giocherà più. È poco ma sicuro ed è anche logico. Quindi io ti dico, dal punto di vista mio, sì, anch'io ora starei con Prescott a dire, vabbè, abbiamo un ragazzo di 21-22 anni che sta giocando come un veterano, andiamo avanti. E tra l'altro vinciamo quello che Romo non è mai riuscito a fare. Siamo praticamente già dentro i playoff, siamo a metà stagione. Mi sembra ovvio e mi sembra giusto da tutti i punti di vista.
Ok, allora, quindi dicevamo, entriamo un filino più nel merito e facciamo un piccolissimo proprio riassunto di quello che ha detto Romo, in cui nella prima parte della dichiarazione ha un po' riassunto le sue disavventure, quindi infortunato impreciso, un infortunio che prima era apparso meno grave di quello che si poteva pensare, ma poi lo ha lasciato fuori per 10 settimane. Quindi parla di tutta la sua frustrazione di dover rimanere sulla sideline, ma lo fa anche riferendosi al fatto che in qualche modo sente di tradire la squadra che insomma si pensava fosse stata costruita e creata per lui. Fa poi un'onesta affermazione sul suo stato di salute precario delle ultime stagioni e sul fatto di essere ormai nei 30 avanzati, e parla di questo come senza mezzi termini, come del momento più buio della sua carriera. Poi parla di Prescott e di come si sia guadagnato la sua possibilità grazie alle prestazioni, di come si afferma intenzione a essergli vicino a lui e alla squadra. E ci fa capire della sua dedizione fino all'ultimo, la vittoria, il successo, e in conclusione abbiamo ascoltato una frase emblematica del fatto che al suo interno c'è una vera e propria battaglia tra il giocatore che non vuole assolutamente mollare e l'uomo che deve ragionevolmente accettare il fatto che forse insomma il suo tempo è arrivato. Ma Giacomo, non so, tu parlavi addirittura di un'agenzia stampa che ha scritto questo testo e comunque insomma non proprio tutta farina di sacco di Romo, ma per esempio oggi tra le domande che ci sono arrivate dai lettori c'era quella di Massimo, che accennava la possibilità che insomma fosse un testo un po' dettato dalla squadra, cioè quindi una dichiarazione un pochettino, come dire, teleguidata. Pensi che possa essere plausibile come cosa, o comunque, anche se dici scritto da un'agenzia stampa, sempre però farina del sacco di Roma?
Sì, diciamo che Romo doveva dire alcune cose e questo era suggerito, fortemente suggerito, dalla squadra e dalla proprietà, che avevano stabilito che Prescott sarebbe andato avanti e volevano lasciarlo lavorare tranquillo senza che ad ogni intervista, ma quando rientra Romo, togliendo un po' di pressione a Prescott. E questo l'hanno fatto, però Romo sicuramente il testo l'ha fatto scrivere, ha chiesto che fosse scritto ad un'agenzia in modo che potesse dire anche tra le righe anche il suo stato d'animo, altrimenti il comunicato lo poteva fare direttamente la proprietà, invece ha voluto dire che lui riconosce che si è guadagnato il posto Prescott, però a lui questa cosa la capisce ma non gli va giù e quindi vuole continuare a fare il giocatore di football titolare.
Certo. Marco, tu invece, vabbè, Giacomo ne fa una visione un pochettino da esterno e quindi magari potrebbe avere un punto di vista diverso, ma tu Marco invece, visto che segui le cose dei Cowboys molto attentamente e molto da vicino, hai la stessa sua impressione, la stessa sua idea?
Ma secondo me ormai Romo è legato ai Cowboys, fa parte della loro storia, ha già il suo posto nel Ring of Honor. Non credo vada in un'altra squadra, anche perché ha 36 anni, avrebbe contratto fino al 2019 con i Cowboys, da 12 anni vive con la famiglia in Texas, non penso che adesso la prossima stagione faccia i bagagli e se ne vada, anche perché anche le altre squadre sanno la sua condizione fisica e quindi basare una stagione su di lui, che poi magari purtroppo, viste le condizioni precarie, 2 anni che non gioca, perché anche nel 2015 ha fatto solo 4 partite, tra cui 2 a metà, a causa degli infortuni, io non credo che ci sia questo gran mercato attorno alla sua figura. Io penso che comunque, anche secondo me, ovviamente, parlando anche da sportivo, fare il backup sia una cosa piacevole. Anche perché, giustamente, come dice lui, quell'anno, anzi questi 2 anni che ha avuto la squadra per poter arrivare fino in fondo, non ha potuto sfruttarla. E Io penso che rimanga in sideline e che a sua volta sfrutti le occasioni che ci potranno essere in futuro per riguadagnarsi il posto, almeno in questi 3 anni che ha di fronte.
Beh, certo che un backup stipendiato piuttosto bene. Oggi, per esempio, però sentivo già voci che facevano il nome di Denver. Luca, quindi tu sei convinto che rimarrai Cowboys, ma con che ruolo? Cioè, nel senso, veramente, come dice Marco, 3 anni di backup a, non so, una quantità di milioni spropositata all'anno?
Ma io come Marco penso che non andrà da nessuna parte, anche perché, come dice giustamente lui, non so chi se lo prende, e poi chi glielo fa fare di andare in un'altra parte a prendere botte, cioè sapendo che alla prima situazione gli partono clavicole, vertebre e quant'altro,
Beh,
cioè
però
non.
scusa se ti interrompo.
Sì.
Non mi è sembrata la faccia di Romo, la voce di Romo, le parole di Romo, quelle di un uomo completamente rassegnato al destino di lasciare, di rimanere in disparte. Cioè, mi è sembrato comunque uno che soffre innanzitutto a rimanere lì e non poter dare il suo contributo. È uno che tutto sommato, secondo me, ha forse ancora grande voglia di provare a vincere quello che gli manca. Tu pensi che quindi un'altra piazza che potrebbe essere, non so, Denver, come leggevo oggi, non avrebbe nessun tipo di cittadinanza?
Ma Denver adesso ha Paxton Lynch che non sta giocando, gioca con Simian e nonostante tutto mi sembra che abbia un record positivo, adesso a memoria, un record positivo. E, cioè, Romo, i soldi che prende a Dallas, dove li chi è che glieli ridà? Cioè, anche tipo pensando di tenerlo come backup per un anno, 2 anni. Quello che è, e rivedendo il contratto, ma chi è che fa un contratto multimilionario a Tony Romo, sapendo che, soprattutto con l'esempio che abbiamo avuto di RG3 quest'anno, che si è fatto male dopo 20 minuti che aveva riniziato la stagione, cioè chi è che gli va a ridare e di farlo, gli rifà un contratto da franchise QB a cifre spropositate? E gli dà in mano una squadra e soprattutto magari una squadra che non è neanche pronta per vincere un Super Bowl, perché adesso Denver, a meno che si rimetta a giocare, cioè, al 1000% con la difesa, non penso che sia una squadra che andrà fino al Super Bowl, poi vediamo, ma non, secondo me non va da nessuna parte, ma perché nessuno lo vuole, cioè, è anche andare a Cleveland, cosa va a fare a Cleveland? Cioè, e Cleveland con 6 QB draftabili al draft, perché deve o anche i Jets, perché devono prendere Romo, soprattutto a cifre spropositate che vanno a risparmiare prendendo un QB, cioè un giovane QB da crescersi in casa. Secondo me è una mossa che non ha senso. Cioè, non è Brett Favre che è andato via da Green Bay, è andato ai Jets e poi è andato ai Vikings e aveva comunque una sua integrità. Non è Kurt Warner che è andato via dai Rams e è andato ad Arizona e ha vinto ancora, cioè, ha fatto comunque grandi campionati ad alti livelli con Arizona. Cioè, qua c'è una situazione fisica che è decisamente pericolosa, ma per lui e per tutti
Compromessa,
quanti.
insomma, compromessa.
Esatto, compromesso è la parola giusta.
Stavo guardando il contratto di Romo da qua ai prossimi 3 anni in cui ce l'abbiamo sotto contratto. E insomma, la situazione è piuttosto pesante. Quindi anche i Cowboys, comunque, insieme a lui dovranno fare un ragionamento che possa essere vantaggioso per entrambi, perché per dire anche un possibile taglio l'anno prossimo ci porterebbe dietro qualcosa come 19 milioni e mezzo
Ma
di
no,
dead
non ha
money,
senso.
quindi
Non ha senso.
sicuramente dovranno trovare il modo di accordarsi, sempre che lui non trovi, come abbiamo detto, una nuova casa. Ma
Appunto.
Giacomo, tu che
Ma
invece
scusa un attimo,
prego, prego
Roberto.
Luca.
Ma e poi tu pensa che fra 4 anni da oggi noi dobbiamo fare due contratti a Zeke Elliott e Dak Prescott, e cioè non certo. È adesso, ovviamente non è che possiamo pensare fra 4 anni, perché il football cambia di settimana in settimana, però a livello di gestione del cap salariale noi siamo messi solitamente molto male, e fra 4 anni dobbiamo gestire 2 rinnovi del contratto che dovranno ipoteticamente legare questi giocatori a vita a noi.
Certo,
scusate se intervengo. Prego. E c'è anche la linea d'attacco da rinnovare, perché ci sarà Frederick, Martin.
Frederick mi sembra che abbia fatto il contratto, l'unico mi sembra che sia Martin e Lyle Collins.
Quindi anche quelli sono soldi da mettere sulla bilancia.
Esatto. Poi per esempio Giacomo può confermarti, io sono quello che ha sempre detto che Murray sarebbe rimasto fino alla fine a Dallas, e poi ovviamente smentito, e oltretutto ai Philadelphia Eagles lui mi prende in giro ancora adesso, quindi
no,
prendete
certo.
Quello che dico
è abbastanza però certo che un backup da 14, 19 e mezzo e 20 e mezzo nei prossimi 3 anni, che fanno praticamente 55 rotti milioni, non credo che sia plausibile come cosa, quindi sicuramente una soluzione in questo senso andrà trovata. E Giacomo, invece tu, che invece mi sembra di aver capito sei un free romo, sì. dove lo vedresti eventualmente in una nuova collocazione?
Beh, le ipotesi sono diverse, ora te le dico, però appunto volevo aggiungere al vostro discorso interno, che è interessante, che gioca gente come Sam Bradford, a cui io voglio benissimo, però situazioni compromesse, eccetera, eccetera, fisica, ok, Romo ha anche qualche anno in più decisamente, però c'è una penuria di quarterback, di gente che conosce bene il proprio lavoro, che la metti su e porta avanti la squadra, che anche Romo, secondo me, avrà un mercato. Ad esempio, i Chicago Bears potrebbero essere interessati. Voi avete citato i Denver Broncos e i Jets, ma secondo me ci sono anche altre situazioni. Chissà che anche, come si chiamano, i Bills. Chi dici?
Che San Francisco 49ers, vabbè, comunque insomma, effettivamente di squadre che possono aver bisogno di quarterback ce n'è, quarterback non
ce n'è tantissime, e soprattutto di quarterback esperti che da subito diventano una cosa importante. Mm-hmm. E secondo me Romo, siccome fa comodo, come dicevi tu esattamente, fa comodo ai Cowboys liberarsene perché risparmiate un sacco di soldi, fa comodo a Romo andare a cercare una situazione dove lui sarà non un backup, perché a 36 anni non vai a fare il backup, o smetti definitivamente oppure vuoi giocare. Lui non vuole smettere, l'ha detto oggi nella dichiarazione, vuole giocare, devono solamente trovare il terzo che dice abbiamo bisogno di un quarterback esperto. Non mi dite Rams, per favore, eh?
no, dopo dei Rams parliamo dopo, perché mi sembra di capire c'è qualche bella novità. Ma allora rimanendo un po' sulla questione Romo Prescott, per esempio c'è stata Marco, mi rivolgo a te, un'altra domanda di un lettore, Fabio Paride, dice se ci fosse stato Romo al posto di Prescott con questa offensive line e Zeke, il record sarebbe sempre 8-1, meglio, peggio?
Con i secondi, ma possiamo solo ipotizzare.
Certo, è solamente comunque un gioco tra di noi, certo. Però
comunque, per quanto riguarda prima, avete ragione, perché Frederick ha siglato un contratto di 8 anni questo agosto. Mm-hmm. Me ne ero scordato, scusate. No, secondo me anche con Romo la situazione sarebbe la medesima, se non forse potevamo portare a casa anche la partita con i Giants, anche perché il problema di quella partita è stata la finalizzazione in red zone, cosa che sappiamo Romo faceva molto bene. E con questo gioco di corse che gli assicura la nostra online e Ezekiel Elliott, io credo che i risultati sarebbero stati i medesimi e forse anche con meno pathos, nel senso che forse le partite riuscivamo a chiuderle anche prima. perché comunque Prescott sta giocando benissimo, non alza intercetti, eccetera. Però ovviamente, non avendo l'esperienza di Romo, ci accorgiamo che alcune letture, alcuni giochi non sono proprio quelli tra virgolette giusti, nel senso che lui riesce a concludere le azioni, ma magari alcuni giocatori liberi non li guarda o esce dalla tasca e la passa magari sulla flat per togliersi la pressione. Certo che comunque a suo discapito io vedo comunque una grossa crescita nel ragazzo, questo è palese dalla prima partita ad oggi, e se continua su questi binari ovviamente tanto di cappello.
Certo. Luca, l'altra sera vedevo la partita di Pittsburgh insieme ad un amico che tifa Pittsburgh, e sempre rimanendo sul dualismo Romo Prescott, lui mi diceva che secondo lui se ci fosse stato Romo, cioè l'assenza di Romo penalizza Bryant. Tu sei di questo avviso o sei dell'avviso che Bryant qualche volta penalizza se stesso?
Io sono per la seconda, cioè, anche perché l'altra sera mi sembra che sia stata la partita in cui fino adesso Dez ha preso più palloni, quindi non... addirittura gli hanno dato il pallone della partita alla fine, quindi...
infatti me lo diceva all'inizio, poi dopo fra le lacrime non ha più smentito questa cosa, ma...
secondo me invece chi viene più penalizzato per il momento è Terrence Williams, che è quasi completamente scomparso dai binari e degli occhi dei quarterback, perché il pallone viene, mi sembra, equamente distribuito fra un po' tutti i ricevitori, ovviamente Dez Bryant e Witten su tutti, ma comunque Beasley ha i suoi palloni, Butler ha i suoi palloni. Mi sembra che invece quello che stia patendo più di tutti, e con Rom invece si trovava molto bene, facendo appunto a qualcuno lo metteva vicino, non allo stesso livello, ma vicino a Dez Bryant, mi sembra Terrence Williams, che viaggia più o meno nell'anonimato generale dopo aver droppato un paio di palloni. Non so, magari sono questioni anche legate al fatto che deve aprire lui dei varchi per altre cose che io magari non riesco a sapere, non so e non riesco a capire. Però mi sembra che più che Dez Bryant sia Terrence Williams il più penalizzato. E invece vediamo tipo un Witten che sta vivendo praticamente una terza o quarta giovinezza con Dak Prescott.
Eh sì, sicuramente è uno dei suoi bersagli preferiti, e poi di certo Witten non fatica a farsi trovare libero. D'accordo. Avete qualcuno qualche cosa ancora da dire sull'argomento Romo? Ci fermiamo qua e giriamo pagina.
Oh, guarda Roberto, se posso aggiungere una notizia che ho letto da poco, e che adesso Jason Garrett ha comunque modificato la schedule dell'allenamento per permettere comunque a Romo di fare molte ripetizioni con la prima offense, cosa che solitamente ai backup non si fa fare quasi mai, se non al venerdì. Certo. Infatti mi sembra che Sanchez faccia una serie a settimana con la prima offense, tanto per
ma solo la PlayStation mi sembra
sulla realtà virtuale
fanno lanciare a Brian, però solo con la PlayStation. Esatto. Dove non può schiantarsi contro il centro.
Ecco, è una piccola curiosità.
No, molto interessante, perché evidentemente lascia presagire che, insomma, quantomeno è chiaro che in qualsiasi evenienza, e voglio dire, sappiamo bene che basta così poco a ritrovarsi con un grande quarterback titolare e poi ritrovarselo sulla sideline con qualche arto ingessato. Nel caso mai sfortunato, e speriamo che non avvenga a Prescott, dovesse succedere qualche cosa, è bene che Romo sia ben pronto e comunque allenato anche con i giocatori con cui dovrebbe giocare. Va bene, quindi allora direi che possiamo lasciare l'argomento Romo da parte, tanto ne sono certo non avremo ben a tante altre occasioni per tornarci. E direi che possiamo venire alla partita di domenica, che insomma è stata una grandissima ed entusiasmante vittoria per 35-30 sul campo di una squadra come i Pittsburgh Steelers, che hanno venduto carissima la pelle e la situazione loro di classifica non gli lasciava molte altre scelte. E quindi direi di sentire intanto il contributo degli highlights e poi torniamo in studio e ne parliamo con i nostri ospiti.
Play action, Prescott stays alive, balls out, recovered by Pittsburgh, pass, caught, Bell, touchdown. This one for him, incomplete, and it's 6-0. Bailey, nobody better in the NFL. Low snap. Roethlisberger passes. Caught for the touchdown, Eli Rogers. As the Cowboys have second and 18. Setting up a screen for Elliott with blocking. Huge play. Elliott into Steeler territory. Down the sideline. And in for the touchdown, no flags. This for the lead. Man, he's good. To put the Steelers back on top. Roethlisberger airs it out again in the pass. Incomplete, but flags.
Pass interference. Defense, number 30. The ball he placed at the spot of the foul.
A 25-yard drive. 2 for 3. Prescott is sacked back near the 30. And Bailey, good again.
Look, what's up?
Third down and 3. Roethlisberger brought down from behind. DeMarcus Lawrence. Now 3rd and 11. This one downfield. Pass caught. Touchdown, Dez Bryant. Bell strings it out and takes it in. Touchdown, Pittsburgh. 2nd and 3. Here is Elliott dragged down. What a play by Shazier. Just got it off. Pass is caught. Witten. Monster first down as Jason Witten takes it inside the 15. Elliott starts right, cuts it upfield, touchdown Dallas. First down for Pittsburgh. Here's Bell, a lot of room. Le'Veon Bell inside the 40. In a game that's had, here's a fake spike. Brown, touchdown Pittsburgh. Shades of Marino. Prescott fires, he's got Beasley. Prescott now on first down. Pass is caught by Witten. And Witten. One timeout. Prescott throws. Pass is caught. And Witten stays on his feet. And a flag is thrown at the end of it.
Personal foul. Grabbing the face mask. Wow. Defense number 31. 15-yard penalty. First down Dallas.
And maybe as importantly, it saves a timeout. It's Elliott. Elliott for the touchdown. No flags. Cowboys lead. 9 seconds left. The Dallas Cowboys have won 8 in a row.
Allora, Luca e Marco, partiamo da Luca. Che considerazioni possiamo trarre da questa 8ª vittoria di fila, nonché 3ª vittoria in trasferta nelle ultime 4 giornate?
Allora, visto che incenserete la vittoria assolutamente, e va incensata perché è stata veramente una vittoria, una battaglia importante, la considerazione che io porto, che non ha portato nessuno fino adesso, è che abbiamo vinto la partita e per l'ennesima volta avremmo causato forse un sack o un sack e mezzo e 0 turnover. E la cosa è, sì, da una parte può farmi piacere perché abbiamo vinto la partita con praticamente un apporto quasi nullo della difesa, dall'altra parte comunque dopo la partita di Cleveland e a questa partita continuiamo a non a recuperare palloni con la difesa, e questo sul lungo periodo potrebbe essere un problema non da poco. Per tutto il resto lascio la parola a voi, perché domenica io mi sono veramente speso nello scrivere la cronaca, è stata una sensazione certo. È stata veramente bellissima, è stata una vittoria, penso che me la ricorderò per sempre, e visto che appunto tutti ne hanno parlato tanto bene, qua mi sembrava giusto sottolineare questa cosa.
Sì, corretto, è stata senza dubbio la prestazione più difficile per la difesa, ma d'altronde io credo anche, non so, adesso passo la parola a Marco, ma penso che sia d'accordo, credo che sia comunque probabilmente anche l'attacco più forte di tra quelli che abbiamo incontrato, perché un quarterback così, un running back così forte sicuramente ancora non l'avevamo incontrato, e insomma è uno dei primi tre ricevitori della Lega. Sei d'accordo, Marco?
Sì, sono d'accordo. Purtroppo abbiamo due squadre, abbiamo un attacco che riesce a macinare yard e non fermarsi di fronte a nulla e a nessuno, e questo è innegabile, sia anche merito del coaching staff, di quello che vogliamo. Dall'altra parte abbiamo una difesa che, grazie a un lavoro anche lì da parte del coaching staff, riesce a tenere in piedi la baracca. Però non scordiamoci che anche domenica siamo scesi in campo con un cornerback rookie che è Brown e un altro cornerback preso in settimana dalla practice squad e che ha esordito, e visto l'infortunio di Orlando Scandrick, che è Leon McFadden, che tra l'altro marcava un certo Antonio Brown.
Infatti c'è stata un po' di polemica su questa questione di McFadden, che è stato lasciato a marcare Brown e invece di spostare verso di lui Carr. Tu avresti fatto questa mossa, Marco, o comunque sarebbe stato comunque equivalente il risultato?
Secondo me non cambiava nulla, perché come noi abbiamo sfruttato l'infortunio, faccio l'esempio Green Bay, del cornerback di Green Bay, certo. Abbiamo lanciato su Williams fino al touchdown e Roethlisberger avrebbe fatto comunque lo stesso, avrebbe colpito il ricevitore marcato da McFadden, che ovviamente non avendo magari ancora i ritmi di gioco eccetera sarebbe stato l'anello più debole di una catena già abbastanza comunque debole
di per sé. Però noi la chiamiamo una catena debole, ma in realtà le statistiche dicevano un po' il contrario di questi defensive back, forse ne stiamo perdendo un po' troppi per strada.
Sì, questo è un problema che purtroppo la sfortuna con noi ci vede molto bene, perché comunque perdere ben due giocatori pedine fondamentali come Church e Claiborne in una partita sono assenze che alla lunga potrebbero pesare. Con Pittsburgh è andata bene, perché comunque secondo me la forza della nostra difesa, al di là del singolo elemento, è l'unità di squadra, di reparto, perché vedo affiatamento, e forse Mari è quello che dà quella marcia in più per riuscire a portare a casa il risultato.
Giacomo, vengo da te come osservatore neutrale, non ti chiedo pareri particolari sulla partita, ma vorrei sapere secondo te invece qual è un po' il futuro, il proseguo della stagione, quale può essere il proseguo della stagione di questi Pittsburgh Steelers, che comunque nonostante la sconfitta, nonostante magari qualche difficoltà nell'ultimo periodo, non sono per niente tagliati fuori dalla lotta dei playoff, visto che la loro è una division piuttosto complicata, diciamo.
Sì. Io ho visto la partita e ho visto degli ottimi Steelers. Tra l'altro tenevo una chat con il barbiere, ovviamente, l'ho preso molto in giro durante il fake spike con relativo touchdown e poi però ha riavuto la sua vendetta.
Ti avrà preso un po' più in giro lui dopo, no?
Un pochino. niente, li vedo molto bene perché se Big Ben sta bene, è bellissimo vedere giocare Big Ben. Ti rendi conto di che cosa è un quarterback che ha in mano la sua squadra. Vedi proprio come se gli altri giocatori fossero delle estensioni delle sue braccia. È veramente bello vederlo giocare. Credo che forse, non ricordo bene, non conosco a fondo il roster degli Steelers, però credo che gli manchi un vero tight end, un dominatore di tight end, forse a Big Ben nelle sue armi.
Adesso gli è rientrato da domenica la Darius Green, che è un po' un'eterna promessa, però l'anno scorso ci hanno investito abbastanza, poi si è fatto male, mi sembra, quindi è rientrato solo questa settimana. Scusa, ti ho interrotto, vai pure avanti.
No, assolutamente. Pensa un po' se invece di andare ai Seahawks, Dio, come si chiama, fosse andato dagli Steelers.
Jimmy Graham.
Pensa un po' se l'avesse avuto in mano Big Ben, Jimmy Graham.
Ma si sarebbe accontentato anche di Witten, magari, no?
Senz'altro. Comunque, insomma, nonostante tutto li vedo bene. Hanno qualche problemino in difesa da sistemare, ma con un attacco del genere. Poi hanno Antonio Brown, che tu molto generosamente hai messo tra i primi tre, ma quello lì se la gioca sempre, cioè gli altri si devono giocare il primo posto con lui, perché senza, quando è in vena non si tiene, Antonio Brown è una cosa. Quindi, insomma, io li vedo da playoff, onestamente. Se si mettono in testa, mi sembra, ho letto qualcosa, mi sembra che proprio anche dalla partita di Dallas abbiano avuto uno scossone, come dire, come gruppo, a dire: cavolo, noi possiamo giocarcela con tutti. Tra l'altro hanno fatto i complimenti, Big Ben ha detto che Dallas è senz'altro la squadra più forte di quest'anno, però se la sono giocata fino all'ultimo minuto con voi, non vedo perché non possono crederci. Io credo che saranno ai playoff quest'anno.
Certo, ma sì, io sono anche abbastanza convinto. Adesso domenica hanno i Browns, i Ravens vengono invece a Dallas, quindi comunque potrebbe essere una prima occasione per riprenderli un po' in classifica.
I Browns sono tranquilli, cioè con i Browns possono anche non mandare in campo tutti.
Dici...
giocano in sette.
Sì, fanno una partita di flag.
Sì, vanno avanti a giocare senza tight end.
Esatto, lo portiamo la settimana dopo il tight end. Senti Marco, invece secondo te a questo punto i Cowboys sono sicuramente i favoriti per vincere l'NFC East, o comunque essendoci ancora tre scontri divisionali e comunque con tre squadre come Philadelphia, Washington e Giants che proprio non sembrano voler mollare il colpo, ci sia ancora la possibilità del sorpresone da qua alla fine?
Ma io sono molto scaramantico e non vorrei pronunciarmi. No, comunque certo che non abbiamo delle partite facili prossimamente, anche perché più la stagione si avvicina alla fine, più le squadre sono in lotta per un posto nei playoff, vendono cara la pelle, e quindi siamo a metà dell'opera. Siamo 8-1, ma possiamo anche rovinare la nostra bella stagione se perdiamo il focus. I Giants sono a due partite e i Redskins devono ancora giocarne una, mi pare, che sono a 8.
Hanno avuto il bye come noi,
quindi attenzione a non perdere il ritmo.
Luca, dai, non ti chiedo niente dei Cowboys perché se no mi dai la stessa risposta di Marco. Dimmi tu invece degli Steelers, secondo te alla fine li fanno i playoff?
Ma a parte che ci tengo a dire una cosa, che domenica appunto vinciamo questa partita incredibile, sudato, una battaglia, e poi ti guardi e dici: abbiamo fatto il risultato della vita e tutti gli altri hanno vinto, e dici ma maledetti cani che non sono altri, ovviamente bonariamente, cioè questi veramente non mollano, non mollano nei Giants, nei Redskins, negli Eagles, cioè comunque gli Eagles hanno vinto una partita molto importante, cioè tutte e tre hanno vinto partite molto importanti, sarà veramente dura fino alla fine, perché non sono tre team veramente, come dicevi un qualche settimana fa, l'NFC East mi sa che ha rialzato un po' la testa dopo anni un po' brutti.
E allora proviamo a girarla un attimo così, prima di che mi dici la tua sugli Steelers. Diamo per scontato che a questo punto in NFC la East manderà due squadre. Chi sono i due nomi che faresti in questo momento?
È veramente difficilissimo, perché beh, a parte noi che siamo in chiaro
diciamo
vantaggio,
che noi siamo in avanti, quindi abbiamo
perché siamo appunto in chiaro vantaggio, mi sembra che comunque tutte le altre, forse anche Philadelphia non continua a non convincere fino in fondo, Washington non convince fino in fondo, se viene fuori la difesa e cioè i Giants vengono fuori come squadra, secondo me rimangono la più forte delle tre. Però comunque tutte e tre, nessuna delle tre molle un colpo, cioè domenica Washington ha vinto senza DeSean Jackson, cioè quindi non è che proprio erano, cioè avevano comunque, erano senza il loro principale ricevitore, cioè sono, secondo me sono tutte e tre squadre importanti da cui guardarsi bene e con cui ci saranno degli scontri ancora duri. Infatti domenica dobbiamo cercare, nonostante tutto, stavo guardando adesso la situazione della difesa di Baltimora, la prima difesa assoluta della Lega, la prima difesa assoluta contro le corse, noi siamo il primo attacco sulle corse, cioè quindi anche domenica è una partita da vincere a tutti i costi per provare a mettere un po' di spazio fra noi e gli inseguitrici. Detto questo, degli Steelers è una division molto aperta, appunto perché Baltimora continua, se riuscisse a mettere insieme qualche buon risultato, non è ancora fuori dei giochi. Secondo me Cincinnati un po' ci crede ancora, quindi è ancora molto 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 aperto. Certo, se gli Steelers stanno così, cioè sono Baltimora 4-5-4, Pittsburgh 4-5 e Cincinnati 3-5 e un pareggio, quindi non, secondo me nessuno è fuori dai giochi, sono ancora tutte e tre anche questa è una division molto molto incerta. Sì, a parte i Browns.
E comunque gli Steelers hanno veramente, cioè alla fine se la giocheranno nelle ultime tre partite, perché hanno Bengals, Ravens, vabbè, e poi a parte i Browns, come diceva anche Giacomo in sottofondo, però hanno lo scontro con Bengals e Ravens il 18 dicembre e il 25 dicembre, quindi insomma un Natale piuttosto caldo, nonostante le temperature invernali della Pennsylvania.
Scusa, se mi permetti un attimo, visto che abbiamo qua il nostro cosa, mi stavo giusto guardando una nota statistica, visto che stavamo parlando dei Browns. I Browns hanno segnato 175 punti, i Rams ne hanno segnati 139.
Pensavo 17.
No,
non ci serve segnare.
Scusa, chiudo segnare questa parentesi.
È volgare.
D'accordo. Allora, prima di passare alla piccola sezione in cui abbiamo ancora qualche domanda che ci hanno mandato i nostri lettori via Facebook oggi, Marco, credo che tu abbia qualche notizia dopo l'allenamento di oggi.
Sì, allora, a parte quanto abbiamo detto prima del cambio di schedule dell'allenamento, Orlando Scandrick ha partecipato all'allenamento, quindi dovrebbe esserci anche domenica, presumo. Non si è allenato Tyron Smith, ma ormai questo è ogni settimana
consuetudine, diciamo.
Esattamente. E al suo posto si è allenato Chad Green, che dovremo finalmente rivedere.
Che anche settimana scorsa mi sembra non fosse attivo, no?
Esattamente. Esattamente. Si era allenato, ma domenica non è partito con la squadra, sabato. Mm-hmm. Poi il tight end Swim, che si è fatto male al muscolo del petto, è stato messo in injury list.
Questo è un peccato.
Poi stava facendo veramente una buona stagione. E al suo posto è stato messo nei 53 Vince Mail, wide receiver.
Ho capito. Che quest'estate sembrava che potesse, insomma, giocarsi un po' un posto nel roster definitivo.
Sì, infatti. Quindi adesso James Hanna, a quanto sembra, non è ancora pronto per rientrare, e quindi rimarremo con due tight end, e penso che la guardia Looney giochi a questo punto da tight end aggiunto. Oh.
Domenica ha giocato diversi snap come addirittura in effetti uomo di linea eleggibile. E sì, quindi Luca, sì, no, vai, scusa Marco.
No, ma è comunque è da inizio anno che lo stanno provando in questo ruolo un po' ibrido di guardia eleggibile in molti giochi. Quindi penso che implementino il suo utilizzo a questo punto.
Luca, quindi it's Escobar time.
Non è mai l'Escobar time. Esiste un Escobar time.
Il sabato veramente in Colombia.
Esatto, su Narcos è it's Escobar time.
Sì. Ecco, su Netflix forse, esatto. È l'unico Escobar time. Boh, non... Allora, domenica, da quanto ho capito, ha fatto il blocco. Cioè
ha fatto un blocco
pazzesco
su. Sì, 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 sì.
Quindi dicono che abbia anche imparato a bloccare. Quindi
si
forse
mormora.
Escobar come Goff l'abbiamo tenuto per anni in naftalina,
valeva
e adesso
la pena,
forse è pronto.
Non nominare.
Allora dai passiamo alle domande dei lettori, che ce n'è qualcuna anche abbastanza interessante, perché
sì, Robby, posso un attimo?
Scusa Marco, prego. Ci mancherebbe.
No, che allora stavo leggendo una dichiarazione di Jerry Jones che ha lasciato nel pomeriggio per quanto riguarda Randy Gregory. Come sapete,
disgraziato.
Allora, sì, e comunque qui dice che la Lega deve ancora notificare le nuove violazioni, e che quindi comunque lui farà ricorso per poter giocare le ultime partite di quest'anno, ma vedremo come andrà a finire.
Lui era sospeso 10 partite, quindi vuol dire che si sarebbe potuto riprendere, avrebbe potuto riprendere gli allenamenti, no, forse li può riprendere la settimana prossima, o li poteva già riprendere questa settimana.
Questo non vorrei dire una inesattezza. Comunque Jerry Jones ha detto testualmente: lui è un nostro bambino, lui sarà anche un bambino cattivo, ma è il nostro bambino. Lo chiama Baby, tradotto bambino. Baby.
D'accordo.
Vedremo.
Sicuramente il cervello è probabilmente quello di un bambino, quello indiscutibile. Il corpaccio un po' meno, ma il cervello è probabile. Comunque no, forse erano 14 le giornate di squalifica, 10 erano quelle,
sì,
di...
Sì, erano 4 più 10.
Ok, quindi 14, quindi vuol dire che dopo la 14esima giornata potrebbe ricominciare ad allenarsi, sempre che non l'abbiano arrestato nel frattempo. Dicevo, domande dei lettori, ce n'è una un po' piccante per Luca dal nostro amico Luca Domenighini. Luca ti chiede: come pensi di convivere per i prossimi 10 anni con un quarterback di cui non ami lo stile?
È un quarterback di cui non amo lo stile, però vedi che Domenighini alle volte, cioè lui ne sa di football, ma però alle volte straparla, perché quante volte lo vediamo fuori dalla tasca Prescott. Mi sembra che domenica forse non ha mai corso una volta, quindi no. È un quarterback dual threat, ma che però non è un RG3, non è un Michael Vick, non è un Cam Newton, è uno che volendo può correre, ma non è che è Domenichini. Ma Domenichini voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, ma perché io voglio sapere il nome della sua fidanzata e lui non me lo dice.
E vabbè, allora lo invitiamo a una delle prossime trasmissioni, ce lo facciamo
assolutamente
in diretta. Marco, invece questa è per te, da parte di Mauro Baldonero, che peraltro quasi sicuramente avremo con noi in trasmissione settimana prossima per parlare dei suoi Ravens dopo la partita con i nostri Cowboys. Lui chiede: quanto ha influito la schedule piuttosto facile? In effetti la media vittoria delle squadre che abbiamo incontrato sino adesso recita 396, e ancora dobbiamo incontrare una division leader, sul successo dei Cowboys fino adesso?
Io parto sempre dal presupposto che non ci sono partite facili. E, ovvio che col senno di poi, se andiamo a vedere l'attuale record di Cincinnati, di Green Bay, di Pittsburgh, dici sono poco impegnative, ma in realtà se guardiamo anche il personale in campo eccetera, non è che siano proprio squadre semplici. Poi certo, alla fine poi quest'anno non vedo, a parte vabbè, il nostro record, squadre dominanti, a parte i Patriots, Seattle si sta riprendendo ora, quindi è un po' un discorso sì, un po' labile.
Sì, detto anche che la schedule non ce la scegliamo, quindi voglio dire, ci viene assegnata in funzione a determinati calcoli che fa la NFL di anno in anno a seconda dei tuoi risultati, certo, passati e tutto quanto. È una
poi
certa
diciamo
formazione
che...
delle altre division e conference, però insomma... Sì.
Comunque
certo,
un po' di fortuna anche sotto questo punto di vista può essere innegabile, diciamo che così abbiamo anche la possibilità di crescere come squadra, affinare i nostri schemi, far fare esperienze ai nostri rookie per arrivare pronti ai playoff. Possiamo certo, vederla anche in questo modo.
Un po' di fortuna ce la prendiamo, ci mancherebbe altro, perché dovremmo rifiutarla. Dimmi Luca.
Scusa Roberto, posso dire da mia che secondo me questa è una cazzata, ma certo, non grande, abnorme. Proprio sottolineo abnorme, cioè, ma io voglio sapere chi dice questa stronzata grossa. Che è una cazzata abnorme, oh, non so se hai capito abnorme.
Abnormal, cioè, allora, avrebbe detto.
Abbiamo giocato contro i Green Bay Packers, che chi è che avrebbe detto a luglio che in questo momento sarebbero 4-5. Abbiamo giocato contro i Pittsburgh Steelers, che erano secondo tutti una Super Bowl contender. Abbiamo giocato contro Cincinnati, che comunque è 20.000 anni che arriva ai playoff. Noi eravamo sicuri solo di avere una partita facile contro facile, fra virgolette, facile contro Chicago e contro i 49ers, partendo dal presupposto che noi non avevamo quarterback a inizio anno. Quindi, ma che cazzo ci stiamo dicendo?
No, infatti, è sicuramente una domanda fatta col senno di poi, perché giustamente c'è un riferimento alla percentuale di vittorie delle squadre che abbiamo incontrato. Ovviamente la percentuale di vittorie è riferita a quest'anno, quindi innegabilmente sì, sono squadre che non stanno facendo un campionato eccellente.
Ho capito. E allora,
ma capisco anche perfettamente il tuo ragionamento,
ma non è che tipo io ce l'ho con Mauro che scrive questa cosa, certo, perché questa cosa l'ho già letto di una decina di volte in giro, ma mi sembra veramente una vaccata pazzesca. Cioè, non è che giochiamo 15 volte contro i Jaguars, sono quelle cose che secondo me lasciano veramente, ma non il tempo che trovano di più. Cioè, sono fino da fastidio, perché non c'è neanche un ragionamento sotto. C'è una roba, hai giocato con delle squadre che però adesso fanno cagare. Cioè, ho capito che cosa ne sapevo. Noi siamo partiti senza quarterback. Cioè, che ragionamento è? Cioè,
intanto che ti fai una tisana per riprenderti un attimo da questo shock, passo invece a Giacomo, perché il piccantino Luca Domenighini ha fatto una domanda anche, direi, per te.
Oh, ma non fammi un cavolo, quello lì. Invece di stare con la ragazza,
e si vede che la ragazza oggi deve aver dato buca, perché ha sparato una serie di domande. E quindi, prima poi di passare ai pronostici, ci pare che in casa Rams sia stato ufficializzato l'esordio di Goff. Tu peraltro recentemente, Giacomo, avevi richiesto a gran voce questo cambio di rotta in una lettera aperta a Fisher, che o ti ha ascoltato o probabilmente non poteva più fare a meno di prendere questa scelta, no?
Sì, mi ha mandato un SMS su WhatsApp scusandosi. Scusa, ho fatto una cazzata. Rimedio domattina.
Porta pazienza.
Con la faccina sorridente.
Vabbè, quindi sei decisamente contento di questo,
sì,
di questa decisione.
Ho una paura fottuta, detta tra noi, tanto siamo persone che seguono il football. Sapete che adesso non ci sono scuse. Questo ragazzo deve mostrare di avere quel valore altissimo che gli abbiamo dato al draft, no? Sapete ma, bene cosa intendo.
Ma scusa, ma non ti sembra di già caricarlo un po' troppo di responsabilità dicendo deve dimostrare, cioè non lo deve dimostrare adesso.
No, no, realtà, lo deve dimostrare, porca parete.
Adesso, accidenti.
No, perché ora siamo una trasmissione incentrata sui Cowboys, se non voglio rubare troppo tempo. Ma
no, ci fa piacere
parlare. Il discorso è che è successo qualcosa durante io mi aspettavo a inizio anno che lui avrebbe cominciato a giocare pressappoco in questa giornata qua, proprio a inizio anno, prima della pre-season. Già dicevo ci vorrà un po' di tempo per assestarsi, eccetera. Ma poi è successo qualcosa di terribile, cioè che noi abbiamo cominciato a giocare malissimo e questo ragazzo non entrava perché non era ancora pronto, e ci siamo resi conto che probabilmente era veramente molto, molto indietro, perché in un'altra squadra sarebbe entrato. E invece non è entrato, e quindi sono cominciati a sorgere dei dubbi anche sulle sue capacità, a dire forse abbiamo preso una persona che non è in grado di fare il quarterback in NFL. Invece poi piano piano Fisher ha lasciato trapelare che ci sono degli improvements, degli miglioramenti, però non lo faceva entrare. E poi stamattina ha spiegato in conferenza stampa che ha lasciato che da quando ha visto che era pronto ha aspettato 3 o 4 giornate per vedere che questo miglioramento definitivo, cioè che rimanesse definitivo e costante, e così l'ha fatto entrare. Quindi adesso deve solamente giocare. Lui ha fatto una dichiarazione bellissima, mi è piaciuto tantissimo, perché Fisher l'ha riportato, gli hanno chiesto a Fisher cosa ha detto Goff quando gli hai detto che era lo starter, e lui ha risposto, ha detto I'm ready to go, let's go win the game. Quindi mi è già piaciuto che non l'ha fatta lunga, ha tagliato corto, ha detto va bene, sì, sono pronto, andiamo. E quindi siamo tutti in attesa di questo profeta, assolutamente, sono molto teso.
Va bene, quindi avrà un esordio in casa, vedo, contro i Dolphins.
In casa, sì, è con lo stadio che 2 settimane fa lo reclamava a gran voce, in maniera quindi, incredibile, quindi...
Saranno tutti contenti e trepidanti per vederlo. Luca, mi sa che il Domenichini voleva anche velocissimamente un tuo due parole anche tue su Goff.
Lo stadio è trepidante, tutti i tifosi di USC e di UCLA vogliono a tutti i costi Goff, perché essendo che l'hanno visto avendolo come rivale divisionale, essendo un ex di California, vogliono assolutamente vederlo. Perché ricordiamo che i tifosi dei Rams, fuori che il nostro amato Giacomo, non esistono, cioè sono tifosi di squadre universitarie che si riciclano come cartonati
alla domenica, rimangono lì dal sabato, mangiano, sì, esatto. E poi si vedono anche la partita della domenica.
Esatto, con un biglietto
ne prendo. Avete una schedule facile, Blu.
Va bene. No, dai. Speriamo che faccia bene, anche perché io da inizio anno che insulto Giacomo dicendogli che questo doveva giocare, perché hanno giocato tutti gli altri e c'era, mancava solo lui che doveva giocare. Lui diceva che andava, insomma, poteva farsi male, quant'altro, insomma, io prendevo in giro dicendo che lo volevano proteggere, sembrava che lo dovessero accudire un neonato. Esatto. Speriamo che a questo punto faccia bene, anche perché comunque a noi non per via indiretta servirebbe qualcuno che mettesse un po' in difficoltà Seattle, e insomma la facesse penare un pochino, non ci dispiacerebbe se succedesse.
Vediamo.
Volete fare qualcosa anche voi oppure quest'anno così?
No, cioè, noi ci siamo fatti fare la schedule facile, ci siamo fatti far male a Romo apposta per poi far giocare il prezzo.
Che l'ha comprato?
Solo per interposta persona, noi andiamo per interposta persona, assolutamente.
Va bene, dai, siamo andati un po' lunghi, ma era inevitabile, quindi direi che possiamo terminare con al solito qualche pronostico selezionato. Allora, i Cowboys ricevono i Baltimore Ravens, quindi non chiedo a Marco e Luca, ma chiedo sicuramente a Giacomo un pronostico.
Beh, vittoria facile dei Cowboys.
Ok,
aspetta che vado a prendere la grattugia e me la passo sul marrone.
Mani
ti seguo a ruota,
legittime le mani ovunque, assolutamente.
Ma facile, eh?
Luca, rimaniamo nella nostra division. Chicago che va a New York Giants.
i Giants tutta la vita. Cioè, c'è il presente sparare sulla Croce Rossa, ecco, sarà così più o meno.
Marco, invece, Philadelphia va a Seattle, qui avranno qualche chance secondo te? O...
Io come sempre dico pareggio.
Perfetto.
Che cazzo vuol dire pareggio?
Cazzo. Vabbè, però quest'anno non sarebbe neanche un risultato così pazzesco, ne abbiamo già visti un paio, quindi...
No, secondo me comunque Seattle la vedo in crescita.
A Giacomo non facciamo fare Miami Los Angeles, ma lo facciamo fare a Luca.
Miami Los Angeles, al PKM ho giocato la vittoria dei Rams, quindi Rams tutta la vita e forza go. A che ora giocano?
22 mi sa.
La guardo,
22:05, sì.
Mi sa, la nostra non riesco a vedere, ma la guardo i Rams. Il partito preso.
Punto per champagne. Guardiamolo.
Giacomo, o domenica hanno vinto 9-6, vi ricordo questo.
Se riesce a star sveglio, quindi alle 10.
Sì.
Bastano solo 9 punti per vincere.
Giacomo, Green Bay a Washington?
Secondo me tornano i Green Bay, tornano. Anche se dovrebbe tornare anche RG3, ho visto che è pronto, quindi si rompe.
RG3, Green Bay e Washington, cosa c'entra?
Hai ragione, scusa.
Non fagli queste domande che si emozionano.
Hai ragione, no. Sono rimasta a Green Bay.
Questa qua magari la cancelliamo quando montiamo, perché sennò ci si svaluta l'ospite, capiscono che non capisce un cazzo. Fino adesso ha parlato a Wander.
Torna in palla Green Bay con Aaron Rodgers.
Ok. Quindi i Browns vincono facile con gli Steelers perché rientra RG3.
No, non credo che
no. Risposta sbagliata. Va bene, dai ragazzi, con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Grazie Marco.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Grazie Luca.
Ciao, grazie a voi.
E grazie persino a Giacomo.
Grazie a voi di avermi invitato, è stato un piacere.
Vi ricordo che tutti gli aggiornamenti sui nostri Cowboys li potete trovare su True Blue Blog e inoltre che le puntate del podcast sono ascoltabili e scaricabili sia sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio e sia che da iTunes. Grazie ai nostri ascoltatori a chi ha voluto contribuire con le proprie domande. L'appuntamento è la settimana prossima con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia di nuovi ospiti. Un saluto e un ringraziamento a voi da Roby. Vi lascio con la sigla conclusiva che ho scelto Heroes di David Bowie, dedicato ovviamente a Tony Romo, e alla prossima. You will be
has been slain. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.